Ma sì, come appunto stavi giustamente introducendo, effettivamente in questi giorni le rivolte popolari si sono allargate e stanno invadendo varie città, perché appunto movimenti di solidarietà, quello che era inizialmente scattato a Casserin appunto proprio da sabato e poi soprattutto domenica, hanno invaso moltissime città, perché movimenti di solidarietà si stanno attivando in tutta la Tunisia, soprattutto nelle zone del centro, ma in realtà anche alcuni quartieri di Tunisi sono stati toccati a partire anche da ieri. Ieri appunto è stata confermata la morte di un poliziotto, ma sembra che sia una morte accidentale, appunto non che sia stata provocata appunto da uno scontro durante con i manifestanti. Le misure, diciamo che la richiesta insomma delle persone ovviamente è quella proprio appunto del lavoro, della dignità, la richiesta di uno sviluppo equo tra le regioni, cosa che appunto era stata rivendicata già nel 2010 e che fino ad oggi non ha portato a nessun cambiamento. Ricordiamo che la regione di Casserin è una regione particolarmente simbolica, perché è quella appunto una delle regioni che hanno partecipato più attivamente alla rivoluzione, che conta uno dei numeri maggiori di vittime appunto della rivoluzione del 2010-2011, e che è l'unica regione che al momento ha portato anche di fronte all'istanza di dignità, che è quella che dovrebbe seguire tutto il processo di transizione, di giustizia transitoria. La regione di Casserin ha portato proprio un dossier come regione vittima, proprio per aver subito una sistematica marginalizzazione all'interno del paese. È quella che conta uno dei maggiori degli indici più bassi di sviluppo e uno dei più alti di disoccupazione. Per il momento sembra che la rivolta non sembra placarsi, sembra che continueranno le manifestazioni anche nei prossimi giorni, soprattutto se la polizia continuerà ad utilizzare la violenza. Ricordiamo che soprattutto ieri a Casserin, nonostante il coprifuoco che era stato decretato già dal giorno prima, i manifestanti continuano ad uscire in piazza anche durante la notte, quindi in orario pieno di coprifuoco, che la polizia ha usato lacrimogeni, ma anche sembra che abbiano tirato anche colpi di arma da fuoco reali, insomma, in aria. Diciamo che la situazione potrebbe evolvere, potrebbero esserci diversi scenari. Evidentemente questo era un momento che ci aspettavamo da molto tempo, non è assolutamente inaspettata non è assolutamente inaspettato lo scoppio di questa rivolta, e la Tunisia sta vivendo, nonostante il processo di transizione democratica riuscito, soprattutto a livello istituzionale e politico. Ricordiamo che la transizione democratica non ha assolutamente rimesso in discussione il modello di sviluppo economico e non sono stati intaccati la questione dei diritti economici e sociali, che erano appunto facevano parte delle rivendicazioni principali della rivoluzione. Vorrei ricordare che ieri sera appunto sono state prese delle misure urgenti da parte del governo proprio per la regione di Casserin. Si annuncia l'offerta di 5.000 nuovi posti di lavoro, di progetti di sviluppo e addirittura una misura molto molto pericolosa, che è quella, si parla della distribuzione e privatizzazione di terreni collettivi che teoricamente dovrebbero essere beni comuni. Si tratta delle terre tribali, questo è un meccanismo molto pericoloso in un paese principalmente agricolo come la Tunisia, dove anche la questione del demanio non è ancora stata diciamo risolta. Sono misure che sicuramente potrebbero placare in qualche modo la rivolta a Casserin, ma che stanno invece accendendo le stesse rivendicazioni nelle regioni limitrofe, che vivono una situazione di sviluppo molto molto simile. Però si ricorda di nuovo che lo Stato tunisino assume nuovamente questo atteggiamento paternalista in qualche modo, anche un po' sulla falsariga di quello che Ben Ali aveva fatto. Ben Ali aveva fatto promesse simili dopo lo scoppio delle proteste nel dicembre del 2010. Quindi è importante che invece si prendano misure serie e che abbiano appunto una lungimiranza anche rispetto al futuro, proprio rimettendo in discussione un modello di sviluppo che è assolutamente diseguale all'interno delle varie regioni, che ha prodotto fino ad oggi di nuovo una grandissima marginalizzazione di alcune zone interne, approfitta invece di tutta la costa in cui appunto il modello di sviluppo turistico è stato assolutamente favorito, e anche a seguito degli attentati terroristici, proprio per fomentare nuovamente il settore turistico, che si dice essere il motore del paese, quando invece comunque resta uno dei settori di principale, uno dei settori comunque molto strumentalizzato, ecco, dallo Stato tunisino, che dà profitto comunque ad una fascia della popolazione ben definita.
A quanto hai appena detto, trovo assolutamente interessante il fatto che quello che sta succedendo adesso, cioè le rivolte che stanno colpendo, che stanno succedendo adesso a Kasserine, succedano esattamente dopo 5 anni, dopo 5-6 anni dalle rivoluzioni, dalle rivoluzioni tunisine, dopo comunque il fatto che negli ultimi tempi gli analisti, gli opinionisti dei giornali di mezzo mondo si sono abbastanza dilungati in analisi riguardo a il futuro delle primavere arabe, il fatto che in realtà sono solamente sopite, ma che non sono morte del tutto e che potrebbero ritornare in auge. E poi, tra le altre cose, le rivolte che adesso stanno colpendo Kasserine nello specifico ci fanno pensare che gli analisti ci avessero azzeccato. Leggendo un pochino in giro mi sono e ho trovato anche interessante il fatto che comunque la Tunisia si tra i paesi che hanno partecipato, che sono entrati nel vivo delle primavere arabe, è un po' l'unica che è riuscita a sopravvivere, diciamo, dal caos, che invece trionfa in tutti gli altri paesi che hanno partecipato alle rivoluzioni arabe. Prendiamo per esempio la Siria, fortemente colpita dal regime di Assad, lo Yemen stritolato nella guerra di influenza tra l'Arabia Saudita e l'Iran, il Bahrain, dove una dinastia sunnita continua a reprimere la popolazione sciita, l'Egitto, dove il maresciallo al-Sisi cerca di far passare Mubarak per un difensore dei diritti umani, la Libia, che si è aperta molto ai jihadisti del gruppo islamico, e un po' tutto il Medio Oriente è un po' precipitato in un baratro sanguinario, no? di cui è un pochino difficile riuscire a cogliere quell'elemento positivo rivoluzionario che era stato portato con le rivoluzioni arabe. Secondo te, perché la Tunisia un pochino si differenzia dallo scenario degli altri paesi del Medio Oriente che appunto avevano partecipato alle rivoluzioni arabe? Oppure puoi anche dirmi che non è per niente un punto, puoi anche sostenere che non è solamente, cioè è tutto il contrario di quello che ho detto, chiaramente.
Sicuramente la Tunisia resta, nonostante tutto, un'eccezione nella regione. Resta un'eccezione perché non è scivolata nella guerra civile, resta un'eccezione perché è riuscita a compiere, nonostante tutto, un processo di transizione democratica, quindi a realizzare tutte le tappe che erano state previste nella roadmap, insomma, della transizione democratica. Quindi appunto le elezioni democratiche sia del Parlamento che del Presidente della Repubblica, ad approvare una Costituzione molto avanzata in termini di diritti, Costituzione che ricordo rimane fino ad oggi abbastanza piuttosto lettera morta nella sua applicazione reale e nell'approvazione delle leggi applicative, ma che comunque esiste ed è un testo comunque di riferimento importante, perché appunto è riuscita ad arrivare ad un certo punto. C'è un altro punto per il quale la Tunisia resta un'eccezione, ovvero che fino ad oggi, a differenza di altri paesi della regione, pensiamo soprattutto all'Egitto, il partito islamista moderato, che era quello che aveva vinto le prime elezioni democratiche nel 2011, ad oggi, nonostante fosse un partito all'opposizione, resta comunque più o meno inglobato nel dialogo nazionale. C'è una sorta di accordo ad oggi tra il partito che viene definito secolarista di Nida Tunis al governo e il partito islamista di Ennahda. E io, nonostante appunto la crisi politica che la Tunisia sta vivendo e il gioco, insomma, anche non propriamente trasparente di questo partito al governo, l'integrazione nel dialogo politico con gli islamisti io credo che sia assolutamente necessaria per la pace sociale di questi paesi. Quindi in questo senso anche la Tunisia resta un'eccezione. Nonostante questo, è innegabile che un processo controrivoluzionario si sia avviato da tempo e sia purtroppo ad oggi molto saldo in Tunisia. Se parlassimo con uno dei giovani che sta uscendo in strada a Kasserine, direbbe che la transizione democratica i tunisini in realtà non l'hanno mai vissuta, che si è trattato semplicemente di un teatro politico che è rimasto sotto i riflettori internazionali e quindi che è stato celebrato a più riprese da parte della comunità internazionale. Pensiamo per esempio all'ottenimento del premio Nobel per la pace per la società civile al quartetto tunisino che ha partecipato appunto al dialogo nazionale, questo premio Nobel che non è stato assolutamente celebrato in Tunisia, perché i tunisini sanno benissimo che le loro rivendicazioni restano assolutamente reali e attuali, sanno benissimo che la repressione in nome della lotta al terrorismo ha colpito duramente le fasce più giovani della popolazione soprattutto, nonostante appunto resti invece un'impunità fortissima rispetto a tutta a tutti i responsabili che sono stati coinvolti nelle morti dei giovani che erano in piazza nel 2011, ma anche rispetto ai responsabili del vecchio regime. Tutto il processo di giustizia transitoria è ancora in corso e i responsabili del partito di Ben Ali e del regime, della dittatura, non sono ancora stati giudicati. Molti sono di nuovo liberi e sono anche addirittura rilegittimati politicamente, quindi sono inseriti nel nuovo governo di Nida Tunes, che è in qualche modo anche un governo un po' che ricicla vari personaggi appartenenti anche all'ancien regime. La corruzione resta uno dei punti principali, una corruzione sistemica su cui si basa appunto tutto il sistema tunisino, senza contare la questione di un'assenza completa di Stato in alcune delle regioni chiave della Tunisia, che sono state appunto chiave durante le proteste del 2011 per rivendicare anche un loro ruolo, una loro diciamo partecipazione più maggiore all'interno dello Stato. Nella zona di Kasserine, mentre in questi giorni vediamo un fortissimo dispiegamento di forze dell'ordine per placare le proteste, la popolazione sta chiedendo da tempo, da mesi, una protezione maggiore di fronte al pericolo terrorismo. Ricordo che appunto il Monte Shambi è uno dei principali nuclei in cui si sono concentrati i terroristi in Tunisia, da cui sono partite tante azioni anche proprio contro la società civile in questo ultimo periodo, per cui restano dei nodi centrali che non sono stati assolutamente risolti, come appunto quello poi del modello di sviluppo, quindi la creazione di impieghi, ma che siano impieghi sostenibili, che rimettano in discussione le politiche di sviluppo dello Stato. Quindi l'oppressione di questa generazione della rivoluzione in cui la generazione della rivoluzione è costretta a vivere è veramente emblematica di questa fase di grossissima involuzione anche sul fronte delle libertà e dei diritti. Per questo penso e credo che sia un'opinione piuttosto condivisa in Tunisia che purtroppo il processo rivoluzionario è stato interrotto e che in qualche modo queste proteste potrebbero riaccendere qualcosa. Vediamo come evolverà nei prossimi giorni e capiamo in che modo queste proteste potranno essere in qualche modo canalizzate, perché una delle fortissime debolezze che io vedo rispetto anche a queste nuove ondate di proteste è che purtroppo nessuna forza diciamo politica o di movimento al momento è capace di poter raccogliere le istanze che vengono dalle piazze. Non sono state create alternative in questi anni, i giovani sono rimasti esclusi dalla politica, dalla presa di decisioni, e la società civile organizzata, quella che viene celebrata appunto attraverso la vittoria del premio Nobel, purtroppo resta ancora attaccata dalle istanze reali dei giovani che sono completamente appunto fuori dalle organizzazioni della società civile dalle organizzazioni della società civile che dal gioco politico. Quindi è da capire appunto in che modo questo movimento potrà riorganizzarsi in maniera costruttiva.
Certo, l'ultimissima domanda, e mi rendo conto che è un commento un po' troppo a caldo e forse dare una valutazione in merito è un pochino difficile, però mi chiedo riguardo alla composizione di piazza, riguardo a quelli che sono i soggetti che stanno partecipando, anche appunto tra i giovani che stanno partecipando alle manifestazioni di questi giorni, è interessante quello che hai detto tu prima, ovvero il fatto che in Tunisia c'è stato un forte dialogo tra la parte secolarizzata, cioè o meglio tra all'interno, facendone un discorso istituzionale, all'interno dei partiti c'è una parte di partiti secolarizzati e una parte invece che rappresenta più il cosiddetto Islam politico, no? Per quanto riguarda la composizione di piazza, avviene ancora, cioè si manifesta anche lì una sorta di dialogo tra le due parti, le due anime di questa, possiamo dire, moderna Tunisia, oppure c'è una parte più preponderante rispetto all'altra, oppure insomma non si può ancora sapere, bisogna aspettare l'evolversi degli eventi.
Ma io credo che questo dialogo di cui parlavo a livello più politico è rimasto, diciamo che effettivamente il partito che oggi, il partito secolarista, diciamo che oggi è il governo, è un partito che ha fondato tutta la sua campagna elettorale sul, diciamo, contro il partito islamista di Ennahda, anche con l'aiuto forte di una campagna proprio mediatica assolutamente contro, che ha lavorato moltissimo, una campagna, una macchina dei media che ha lavorato tantissimo contro il partito di Ennahda, appunto islamista. Devo dire che però sin dall'inizio queste divergenze politiche non vedevano in realtà una divergenza sul piano del programma politico, perché in realtà i due partiti hanno tuttora uno stesso programma politico, sono due partiti estremamente liberali anche sul fronte economico, quindi ma tutta la questione di laici, di secolaristi e islamisti in realtà non è una questione che tocca direttamente la società, nel senso che questo scontro di civiltà tra virgolette è una questione che viene strumentalizzata, ma che non va a toccare poi, non va nelle piazze, ecco. Quindi la piazza è composta da giovani di vario tipo. Spesso si è, appunto, anche a livello politico si è molto strumentalizzata questa divisione. Io credo che la piazza sia composta da giovani di varia tipologia, giovani disoccupati, ma anche giovani che hanno raggiunto la protesta proprio perché si trovano con una rabbia molto forte di fronte a una mancanza di risposte, per le loro richieste, per la volontà di partecipare in maniera maggiore nella società, in delle regioni estremamente marginalizzate, quindi mi sembra un po' difficile fare un'analisi di questo tipo, perché appunto non c'è questo tipo di riflessione nella società, principalmente una questione politica.
Certo,